La storia in podcast di Focus.
La rivoluzione industriale, abbiamo detto, è un fenomeno di portata mondiale, però ha un inizio molto localizzato nel tempo e nello spazio. Questa è una differenza importante tra la rivoluzione industriale e la rivoluzione agricola, cioè l'invenzione dell'agricoltura, a cui ho fatto cenno in precedenza. L'agricoltura è stata inventata, tra virgolette, diciamo, in vari punti del mondo indipendentemente. È stata inventata nel Medio Oriente, e questa è la rivoluzione agricola che ci interessa di più, perché il nostro mondo, le nostre civiltà occidentali derivano da questa rivoluzione agricola, però è stata inventata indipendentemente in Cina, forse anche in India, sicuramente in Nuova Guinea, in alcune regioni dell'Africa e nel Nuovo Mondo, in America centrale, in America meridionale. Quindi ci sono stati tanti focolai di rivoluzione agricola indipendenti fra loro e più o meno contemporanei, non esattamente contemporanei, ma insomma qualche migliaia di anni avanti Cristo. La rivoluzione industriale no, la rivoluzione industriale ha un unico epicentro molto identificabile. L'epicentro è l'Inghilterra della seconda metà del Settecento, potremmo dire degli ultimi 25 anni del Settecento. Negli ultimi 25 anni del Settecento l'Inghilterra intraprende un percorso di trasformazione economica e sociale, naturalmente, che la porta a essere qualcosa di molto diverso da quello che era prima e anche di molto diverso dai suoi interlocutori, concorrenti e spesso avversari europei. Questo primato dell'Inghilterra nella rivoluzione, in questa transizione a un'economia fondata su combustibili fossili, quindi il primato dell'Inghilterra nella rivoluzione industriale, è in gran parte all'origine di quel primato, di quella egemonia geopolitica ed economica che l'Inghilterra ha esercitato almeno fino alla prima o alla seconda guerra mondiale. Quindi tra la fine del Settecento e l'inizio del Novecento, lungo quello che potremmo chiamare il lungo XIX secolo, il lungo Ottocento, l'Inghilterra è il paese egemone a livello globale, in gran parte perché è il primo paese che ha vissuto la rivoluzione industriale. Perché l'Inghilterra? Perché l'Inghilterra e non la Francia, la Germania, l'Italia, cioè altre regioni, altri paesi, altri stati a volte o nazioni, aree europee, che in precedenza non erano molto lontane dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, in termini di sviluppo culturale, sviluppo economico. Anzi, possiamo dire che fino al 1500 l'Inghilterra non è certo un paese all'avanguardia in Europa da nessun punto di vista. È un paese importante, un regno importante, ma non particolarmente ricco, non particolarmente sviluppato rispetto per esempio alla Francia o all'Italia. Le cose cambiano un po' nel 600, ma insomma fino al 700 l'Inghilterra è un paese tra gli altri. Quindi bisogna chiedersi, e gli storici si sono chiesti allo sfinimento, potremmo dire, per quale ragione è l'Inghilterra a guidare questo processo di rivoluzionario di cambiamento. E sono state addotte tantissime ragioni, ciascuna delle quali probabilmente contiene una parte di verità, ragioni di carattere politico e istituzionale. È stato messo l'accento sul carattere relativamente liberale delle istituzioni inglesi, relativamente, non sono certamente istituzioni democratiche, ma l'Inghilterra, almeno dal 600, è il primo paese europeo a sviluppare un sistema politico fondato sulla centralità del Parlamento e quindi su una relativa libertà politica, su un gioco politico che prevede una maggioranza delle opposizioni. Certo, è molto limitato, il Parlamento inglese rappresenta una percentuale molto ridotta della popolazione, non votano tutti, ma rispetto agli altri paesi europei, l'Inghilterra appare un paese politicamente molto più liberale. È stato detto anche che la società inglese era una società più aperta, più mobile. In Inghilterra non esisteva esattamente una nobiltà come esisteva nei paesi dell'Europa continentale. Esisteva un piccolo gruppo di famiglie aristocratiche rappresentate dalla Camera dei Lord, nella Camera dei Lord, ma il resto della popolazione, certo, potevano esserci differenze di ricchezza, e c'erano, e di prestigio sociale molto grandi, ma non esistevano dei meccanismi giuridici di discriminazione nei confronti dei non nobili. Poi sono state addotte altri elementi anche di carattere geografico. L'Inghilterra è un'isola per di più percorsa da fiumi importanti come il Tamigi, la Humber, il Severn, eccetera, che quindi facilitavano le comunicazioni, lo spostamento delle merci e degli uomini anche naturalmente. E quindi l'Inghilterra, prima di altri paesi europei, ha dato origine a un mercato nazionale che ha stimolato la crescita economica. Poi sono stati richiamati anche elementi di natura culturale o religiosa, il protestantesimo, il ruolo soprattutto delle sette protestanti, diciamo, radicali o minoritarie, come i quaccheri, per esempio, con portatori di un'etica economica. Questo è un tema classico, diventato classico soprattutto dopo le analisi di Max Weber, no? Il ruolo delle sette protestanti nella genesi di uno spirito capitalistico, di uno spirito imprenditoriale. Quindi aspetti sociali, culturali, istituzionali, ambientali. Io vorrei richiamare l'attenzione su altri due elementi. Un elemento che ha poco a che fare con le caratteristiche economiche, sociali o culturali dell'Inghilterra o della Gran Bretagna in generale, ma è certamente decisivo. Cioè la presenza in Inghilterra e in Gran Bretagna di importantissimi giacimenti di carbone, facilmente accessibili anche con le tecnologie dell'epoca. Abbiamo detto che la rivoluzione industriale è la rivoluzione dei combustibili fossili. Beh, a questo punto la presenza o meno di giacimenti di combustibile fossile ovviamente non può essere considerato un elemento secondario. E non solo la presenza geologica, ma anche la cosa ancora più importante, in fondo, la accessibilità tecnologica. Possono esserci giacimenti enormi come c'erano nella Ruhr o anche in Polonia, ma non così facilmente accessibili con le tecnologie disponibili in questa epoca. L'Inghilterra è un paese che conta sul carbone, che utilizza il carbon fossile molto precocemente, quindi che inizia a sostituire, per esempio, nel riscaldamento e in alcune attività industriali, il carbone di legna, cioè ricavato dagli alberi che vengono abbattuti. Questo carbone di legna viene progressivamente sostituito col carbon fossile, quello estratto dalle miniere. Sono due cose molto diverse. Il carbone di legna è quello che usiamo, come dire, quando facciamo il barbecue, no, la carbonella, ed è una cosa. E va benissimo per cuocere la carne o cose di questo genere. Il carbon fossile è una cosa però molto diversa. Ecco, l'Inghilterra è piena di carbon fossile e quindi può ricorrere per certi aspetti, per certe attività, a questa fonte di energia. Londra era già una città inquinata molto prima dell'inizio della rivoluzione industriale. Perché era una città inquinata? Perché per il riscaldamento gli inglesi nelle stufe, i londinesi, facevano ampio ricorso a questa fonte di energia più economica, che però produceva, come noi sappiamo, inquinamento atmosferico. Quindi lo smog di Londra non è un portato della rivoluzione industriale, ma è qualcosa che preesisteva ed è uno dei sintomi di questo precoce impiego da parte degli inglesi su vasta scala di questa fonte di energia. Una delle ragioni per cui durante la guerra civile inglese negli anni 40 del XVII secolo, del 600, si combatte così aspramente nella regione di Newcastle, a nord dell'Inghilterra, è che i rifornimenti di carbone che provenivano da Newcastle erano fondamentali per il consumo energetico di Londra. Londra era il cuore, diciamo, dello schieramento parlamentare, però Londra non poteva sopravvivere senza carbone di Newcastle. Per questo diventa così importante per i parlamentari difendere, mantenere il controllo di questa regione così lontana da Londra, a nord, al confine con la Scozia, e diventa altrettanto importante per i monarchici, i sostenitori di Carlo II, conquistare questa regione, perché significherebbe mettere in grave difficoltà Londra. Quindi questo è il primo elemento. Nella rivoluzione industriale inglese non è l'unico. Si può discutere sulla gerarchia di importanza di questi elementi, ma è una condizione, diciamo, non sufficiente, ma certamente necessaria. In fondo ci sono stati altri paesi europei che nel Settecento erano più ricchi, altrettanto imprenditoriali, altrettanto borghesi, potremmo forse più borghesi dell'Inghilterra, altrettanto protestanti, l'Olanda, per esempio. Perché la rivoluzione industriale non l'ha iniziata l'Olanda? Paese appunto ricchissimo, paese con delle istituzioni liberali abbastanza simili a quelle inglesi per certi versi, però l'Olanda non ha carbone, non l'aveva e non ce l'ha e quindi è in difficoltà a effettuare questa transizione. Ecco, un altro aspetto che va sottolineato della rivoluzione industriale in Inghilterra è che non è un fenomeno che ha trasformato dall'oggi al domani tutta l'economia inglese. Non solo è un fenomeno che ha un inizio molto localizzato nello spazio e nel tempo, ma anche nei vari settori economici. La rivoluzione industriale inizia in settori molto specifici, nell'industria tessile, che era l'industria, l'attività più importante in qualsiasi paese europeo e direi mondiale, e in particolare nella filatura. Poi si estende nella tessitura, in parte anche nell'industria siderurgica, cioè in questi settori inizia a verificarsi una transizione da una produzione fondata sul lavoro umano, sulla forza muscolare degli uomini, che azionano direttamente degli strumenti, degli utensili, come i telai, come i filatori, a una produzione invece fondata su delle macchine, i filatori. E poi anche i telai non sono più mossi dall'energia degli uomini o dall'energia dell'acqua eventualmente, ma sono azionati appunto da macchine a vapore. Però la cosa diventerà più evidente all'inizio dell'Ottocento, no? All'inizio del Settecento, in realtà le prime fabbriche erano ancora azionate da fonti di energia tradizionali. No, il termine inglese, uno dei termini inglesi che indicava le fabbriche, soprattutto le fabbriche tessili, era mill. Il termine mill significa in origine mulino, perché i primi filatoi erano filatoi azionati dall'energia idraulica, come i mulini. Solo progressivamente, alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, la produzione comincia a essere meccanizzata attraverso il ricorso a macchine a vapore che utilizzano l'energia meccanica derivante dal carbone. Però l'energia meccanica derivante dal carbone era già stata applicata, per esempio, nelle miniere stesse per azionare delle pompe per evitare l'allagamento delle miniere. Quindi gli inglesi hanno questo vantaggio fondamentale di poter disporre di grandi quantità di energia a basso costo. Quindi conviene a loro sostituire il lavoro umano, che invece era costoso in Inghilterra, molto costoso, più costoso che altrove, sostituirlo con energia meccanica fondata su una fonte di energia relativamente a basso costo, a costo molto più basso dell'energia termica ricavata. Ho parlato di cotone, l'industria tessile, il che ci porta a un altro aspetto del vantaggio inglese, forse ancora più importante, che è il ruolo centrale che l'Inghilterra si è conquistata nel sistema delle relazioni globali, relazioni economiche e relazioni politiche, all'interno di quello che storici come Braudel o storici sociologi come Manuel Wallerstein hanno chiamato il sistema mondo europeo. Almeno dalla metà del Settecento, dopo la guerra dei 7 anni, soprattutto, ma in parte già prima, l'Inghilterra è il paese centrale in questo sistema. Cioè gli inglesi hanno sostituito gli olandesi nel ruolo di dominatori dei grandi flussi commerciali, economici, di materie prime, di prodotti finiti a livello globale. Hanno sostituito gli olandesi che avevano avuto questo ruolo nel corso del Seicento e hanno sconfitto la concorrenza francese. La prima metà, in realtà tutto il Settecento è dominato da questo tema, dal conflitto anglo-francese, non solo per l'egemonia in Europa, ma per l'egemonia nel sistema mondo controllato dall'Europa. La guerra dei 7 anni, a metà del Settecento, in qualche modo risolve, non proprio definitivamente, perché poi ci sarà un prolungamento di questo conflitto durante le guerre napoleoniche, le guerre della Rivoluzione francese, ma insomma la guerra dei 7 anni sancisce il primato inglese. Questo significa che la Gran Bretagna ha un accesso privilegiato alle materie prime, anche extraeuropee, il cotone, per esempio. Il cotone non viene come materia prima prodotto in Inghilterra, la lana sì, ma il cotone no. E nello stesso tempo un accesso privilegiato ai mercati di sbocco. Gran parte della produzione industriale inglese non è destinata al consumo interno, ma è destinata al mercato mondiale. I prodotti tessili delle fabbriche di Manchester o delle Midland in generale, dell'Inghilterra centro-settentrionale, vengono venduti in India, in America, in Africa, poi in Cina, poi ovunque. Quindi l'Inghilterra dispone di energia a basso costo, di un accesso privilegiato a delle materie prime fondamentali, come per esempio il cotone e poi altre, naturalmente, di un accesso privilegiato ai mercati di sbocco e dispone di grandi capitali che le derivano dal controllo di gran parte del commercio internazionale, capitali che almeno in parte vengono reinvestiti nelle attività industriali, in realtà non in grandissima misura. Gli storici hanno visto, hanno potuto constatare che molti di questi capitali venivano magari reinvestiti nella terra, nell'acquisizione di proprietà fondiarie, eccetera. Però complessivamente questa ricchezza che all'Inghilterra deriva dalla sua proiezione globale dal punto di vista economico, stimola la domanda inglese interna e comunque rende disponibili dei capitali che poi possono essere investiti nella costruzione di macchine a vapore, di fabbriche, di ferrovie, eccetera. No? Quindi questi due elementi, da una parte la disponibilità di una fonte di energia strategica, il carbone, non basta. Noi abbiamo l'esempio naturalmente di molti paesi oggi che dispongono di grandissime quantità, pensiamo ai paesi del Medio Oriente, e certo questi paesi sono talvolta molto ricchi, ma non molto sviluppati dal punto di vista economico, in realtà. Vivono di rendita, potremmo dire. Quindi l'energia, le risorse energetiche a basso costo non sono di per sé una garanzia, pensiamo anche alla Russia, per esempio, perché può anzi facilitare dei fenomeni involutivi in qualche modo. Però nel caso dell'Inghilterra, certamente questo elemento, uniti ad altri fattori di carattere politico e istituzionale, è stato decisivo. L'altro elemento è appunto la centralità inglese nel XVIII secolo nell'economia mondo a guida europea, egemonizzata dagli europei.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.